Chiedo agli amici studiosi, faccio tre domande, rispettando l'età. Lui è più anziano di me, Enzo, poi Ferdinando e poi Nicola. Tre domande. Dagli studi, dalle esperienze da voi fatte, quali sono i valori originari del nostro omaggio? Secondo voi, quali valori possiamo trasmettere in futuro? Terzo, come utilizzare proficuamente questo edificio, questo museo. Prego, Enzo.
Quella domanda che hai fatto...
No, non dobbiamo salire il maggio.
Ed è difficile soluzione, perché sono le domande che... un demo antropologo, io ci tengo alla parte del demo antropologo, non dovrebbe porsi. Perché e cosa fare del maggio, perché, come utilizzarlo, questi sono fatti vostri. Del maggio voi fate quello che volete fare. Io dall'esterno ho un atteggiamento abbastanza distaccato e me lo posso permettere perché nelle varie... presenze nel maggio, quando ero più giovane, più inesperto, più enfaticamente preso dalla poesia e dal clima di romantico, proprio tardo romantico e pesantemente romantico, della invenzione del mito, di tutto questo che però ci sono passato, ho preso parte alle varie fasi, mi sono intrufolato tra i cimaioli, tra i maggiaioli, ricordavo prima che per portare la cima mi sono fatto una bolla sulla spalla perché il più lungo degli altri, il peso andava su di me, però ho respirato il sudore, l'odore, il sudore, il verde, l'erba pestata, tutti questi elementi che poi mi hanno portato a leggere il maggio secondo una lettura completamente sfalsata, ma corretta. Sembra un paradosso. Il maggio è parte di quello che ci viene di dentro e ci fa partecipare. Però guai a utilizzare questo atteggiamento come base su cui partire per le tue risposte. Io, man mano che il tempo passava, ne avrò visti forse di maggio una decina, non so quanti direttamente, dal 71 in poi, una notazione, le riprese del 71, su cui poi parla Folco qui, rifà il testo, ma qui non è venuto, erano le cose, è venuto dopo, ma quelle immagini sono di Carlo Alberto Pinelli e c'ero anche io quel 71, in qualche immagine mi sono riconosciuto di passaggio. L'antropologo, il demologo, da questa parte così, fase di enfasi, di partecipazione viscerale, deve a un certo punto prendere il distacco. Io ricorreggo e ho riscritto tutta la lettura che ho fatto sia nel documentario di Mario Carbone che in quel libro pubblicato nel 75, perché mi sono posto una domanda. Si parla dell'unicum, si parla di questo culto arcaico, ma perché così? E ne ho trovati 15 nel giro dal 71 all'82-83 in Basilicata, Calabria. Ho esteso la ricerca nel resto d'Italia, ho trovato altri maggi identici a quello di Acettura. Quindi non è su questo che dobbiamo lavorare, ma su cosa, e sono d'accordo con quello che diceva la collega Valentina, che bisogna utilizzare a livello della contemporaneità, dell'attualità, questi elementi culturali importantissimi in cui ci si riconosce, in cui si può cominciare a ricostruire, io direi anche a inventare. Però è un fatto vostro questo qui. Guai se l'antropologo, lo specialista, entra. Mai. Io quando era Matera, ancora viveva Matera, fui chiamato dal vescovo perché volevo un aiuto a organizzare e disciplinare la festa della Bruna che avevo studiato. No, i materani se la vogliono, se la fanno, può finire, può continuare, possono essere cambiamenti, il perché delle modificazioni. E non per fare un'autocitazione, Don Peppino, tu parlavi di quel testo giapponese che pubblicai nel 96 in un'opera collettanea curata da Fumija Kakuramoshi, un antropologo che conobbi a Parigi e che poi mi invitò in Giappone a fare delle lezioni sul maggio, sulle feste di maggio. Io mandai, proprio per non come notizia, dice che del maggio si parla nel mondo, mandai il testo in fotocopia, soltanto il testo giapponese, che nessuno capiva cosa fosse, capisci? Però dare la spinta, porca miseria, ci parlano di noi anche all'esterno, senza esibirmi. E oggi sono qui contro una mia volontà, proprio di studioso, e perché a Don Peppino non posso dire di no. Ci conosciamo da, non so, eravamo giovani, tu eri appena parroco a Campomaggiore, e io lo facevo di cerca. Perché sono venuto? Perché involontariamente è sorto il problema. Io a lui ho sempre mandato i testi del maggio, perché so che rimanevano da lui, non li pubblicizzava. Perché dare una proposta di lettura della festa, della vostra festa, che non sia coerente con il vostro immaginario, qualcuno ha parlato di il sindaco, ha usato un'espressione, sogni. E le feste sono anche sogno, la cultura è sogno. Ora, la freddezza dello studioso che va a taglia, seziona, non c'entra con i sogni. Le feste devono rimanere dei sogni. E come tali io le ho voluto rispettare. Quando è uscito questo articolo, che è la razione di comunicazione che ho fatto 2 anni fa a Belgrado, a un convegno in Serbia, ho mandato il testo ed è rimasto tranquillo. Però mi ero visto alcuni giorni prima che succedesse con Raffaele Nigro, con cui ho studiato, abbiamo fatto l'università insieme, vecchia amicizia, e gli parlavo, dice, mandamelo, glielo ho mandato. Raffaele, pensando di farmi una cosa carina, l'ha passato a Appennino. E lì è successo il casino, scusatemi, perché è arrivato a essere divulgato qualcosa che io non volevo fosse divulgato. Perché è sorto il problema, il maggio è allora un culto arboreo, e come tale, se fosse realmente tale, non potremmo intervenire sul culto arboreo, perché dovrebbe essere una ripetizione paratattica, statica, di un cerimoniale arcaico. Addirittura Bronzini ne parla come preistorico, che è una follia solo pensarlo, è avvenuto attraverso la cultura, la non cultura, l'ebetismo degli acetturesi, che per millenni hanno ripetuto una festa senza capire che cosa stanno facendo. È una cosa che viene da lontano, arcaico. Invece non è così, assolutamente non è così. È una festa che ogni volta si rifonda, ogni volta si reinventa, si riarticola. Adesso la proposta sua è un'innovazione della festa. Le magliette che si inseriscono, io l'ho osservato anche nel resto d'Italia, questi gruppi, è la contemporaneità che pretende, che vuole che le feste si esprimano in questo modo. Quindi siete perfettamente in un solco di rielaborazione. Ora, le feste non sono mai state statiche, sono rielaborazione e riflettono direttamente la capacità che in quel contesto chi la festa la fa facendola, chi la festa la vive vivendola, continuamente la trasforma, la riadatta al contesto, alle trasformazioni. Questo vuol dire che la realtà in cui una festa si è trasmessa continua a essere attiva, dinamica, e la gente, le persone, gli uomini, le donne, i ragazzini che la vivono, la sentono e la riproducono ogni volta in maniera diversa. Tra una festa di un anno e l'altro, nel piccolo intervallo le differenze sono minime, nei grandi intervalli si notano i cambiamenti, e questi cambiamenti ci sono sempre stati. Le feste sono sempre state reinventate, riproposte, riadattate. L'archeologo faceva, non troviamo quei greci, ma probabilmente sono grecizzate le feste che erano prima dei greci, e sono stati riadattati. Chi vince ha sempre ragione e impone i modelli culturali. Il modello culturale che si sta imponendo è quello del consumo, è quello dell'enogastronomia, è quello dell'aspetto ludico, spettacolare. Sono componenti di una festa che, se portano soldi, attività, diciamo in maniera brutale, attenzione su accettura, che ben vengano. Però ricordatevi sempre di gestire voi la vostra festa. Seguire i modelli vincenti vanno bene. Cosa fare di accettura? Vivetela la festa. Non ponetevi programmi, faremo in questo modo, faremo queste elaborazioni, le riarticoleremo, le riassumeremo. No, perché la festa è sempre espressione del contesto storico, sociale, culturale, religioso, che in quel momento la esprime. Io ricordo nel 71, poi sono venuto nel 73, poi sono venuto nel 75, poi sono venuto nel 78, no, 78 non ci sono venuto, nel 79 e via del genere, e ogni volta c'era qualche riferimento. E le prime volte c'era un elemento importantissimo. E lo dico sapendo di non immicarmi Don Peppino, che conosco molto bene come persona di grande cultura. Don Vincenzo Rizzo a un certo punto lasciava San Giuliano Nandala al Maggio e andava via. Questo che significa? Che è un riconoscimento dell'autonomia degli acciturresi di gestire il proprio santo. Allora San Giuliano è degli acciturresi e si può parlare di medesimazione del santo con l'albero. Però una cosa a cui tengo di dire, però voi non mi ascoltate, io dico perché sono i risultati dei miei studi, delle mie ricerche, condotte anche con buone indicazioni di Don Peppino di ricerche d'archivio. Io lo dico, ma voi non mi ascoltate. Lo dico perché sta qui, devo dirlo. Il Maggio di Acciutura, così come noi oggi lo vediamo, è stato costituito nel 1778. Prima del 96-97. Perché? Perché c'è tutta una polemica che voi dovreste conoscere, che dà dignità agli acciutturesi. È una reazione a un potere di un vescovo di Tricarico, un certo Pinto, aristocratico, che voleva mandare a Montemurro, delle sue terre, il segnale che dovevano i contadini e i boscaioli fare quello che dovevano fare. Se voi approfondite, vedrete che dal 600 a tutto il 700, l'800, queste terre sono state luoghi in cui i pastori, i contadini, i boscaioli hanno continuamente protestato la loro autonomia, contestato il potere, occupato i boschi, occupato le campagne, l'hanno sempre fatto. E allora, per punire i Montemurro, questa è una mia lettura per cui non l'ascoltate, cosa fa? Viene e cosa? Toglie agli acciutturesi un riferimento solido, il santo patrono. Le reliquie non sono giuste. C'è tutto, io l'ho scritto, andatelo a vedere, non voglio essere prolisso. C'è tutto un motivo furbo anche, perché a Sora c'è un acciutturese, e tutte queste storie che rendono ad Acciuttura una capacità di scelta autonoma rispetto al potere ecclesiastico, al potere civile. E riorganizzano la festa e la fanno coincidere, quando viene la notizia, con il ciclo pasquale, l'ascensione e Pentecoste, che sono i cardini della cultura religiosa cristiana, cattolica, e gli acciutturesi cosa fanno? Da cafoni intelligenti e persone acute portano la festa loro in coincidenza col ciclo pasquale. E diventa il massimo della possibilità, quindi non ha nulla a che fare col ciclo di Pentecoste come Bronzini ha rilevato. E perché è subentra dopo, era l'albero della cuccagna che si faceva il 27 gennaio alla festa del Santo Patrono. Voi vi immaginate se qualcuno, laici e tutto che siete, vi pila le reliquie, no, queste non sono niente, voi la fate la festa del Santo, aspettate che ritorni. Ora, immedesimiamoci nella cultura di persone, casomai analfabete, di allora, però ampiamente intelligenti e intellettualmente furbe pure. Allora vedete che il Maggio assume tutta un'altra connotazione, tutta un'altra portata, che è civile e religiosa insieme. Ma religiosa in che senso? Che gli acciutturesi sono padroni, proprietari della propria festa e del proprio santo. Allora, su questa base voi potete elaborare tutto quello che volete, perché non ci sono mai feste che hanno un'origine certa. È difficile tornare a trovare i collegamenti, perché è più facile schiacciare il presente sul passato e dimenticandoci che ci sono 1000 anni, casomai, 1500 anni, può essere successo di tutto. Allora, gli aspetti formali, di analogia formale, lasciate da parte, è andata al senso. Oggi, qual è il senso della festa del Maggio di Acciutura? I giovani come lo vivano? Certamente non come l'ho vissuto io nel 71 e non come l'hanno vissuto chi è più anziano di me, ha preso perché i modi sono diversi, perché noi siamo diversi, e ogni anno la festa di Acciutura è quella che in quell'anno, in quel momento, il paese vuole, la città vuole. Quindi non vi ponete i problemi di organizzare. Quell'idea di Don Peppino di lasciare i giovani è splendida, fate quella, io solo questo, però guai ad ascoltare uno specialista, un antropologo, uno studioso che vi dice cosa dovete fare. Significa uccidere. La festa è un'invenzione continua che spetta agli acciutturesi, ai professionisti e agli analfabeti di farla. Noi dobbiamo starci da parte e eventualmente analizzare il perché delle trasformazioni, ma mai intervenire a darvi proposte. Io non vi do consigli, non vi indico cosa dovete fare. Fate i fatti vostri, non ascoltate gli studiosi, perché tutta l'idea di Folco Quilici, dice il matrimonio di è una grandissima palla. Non esiste nella realtà antropologica che ho analizzato il culto del maggio, l'albero fallico. Volete vedere che poi il pene è un simbolo fallico? No, l'albero, tutto è simbolo fallico perché è retto, perché è dito, perché si innestano. Bene, io ho studiato, ho osservato in questi anni di ricerca folle sul campo, l'innesto avviene in tutti i maggi e la cima non è femmina, è Uchomala, Wapita, sono alberi della stessa essenza. Perché? Comunque non voglio tediarvi oltre. Spero quest'anno di chiudere il libro che ho cominciato. Volevo spaventarvi mostrandovi 40 pagine, che è soltanto l'introduzione del primo capitolo di questo libro. Adesso vi leggo queste pagine. Se era una battuta. Il giapponese non lo, al massimo potevo leggere il testo francese, ma il testo giapponese no. Infatti Fumija, quando me l'ha spedito, mi ha dato l'indicazione: questo è il tuo nome, questo è l'articolo, altrimenti l'unica cosa che ho capito era la bibliografia, che l'hanno lasciata in italiano. Però ecco, lasciate stare gli studiosi, meno che mai seguite i giornalisti che vanno all'enfasi della lettura. Folco Quilici ha detto delle cazzate formidabili. Il maggio non è maschio, è la cima femmina. Per la cima perché è agrifoglio. Bene, in altri dialetti l'agrifoglio è un termine maschile, è una parola maschile. Poi il cerro, la quercia. Lasciate perdere questo. È l'innesto per fare l'albero alla cucagna più bello e più alto. Soltanto una provocazione. Andate a studiare le cuccagne napoletane di Carlo III e Ferdinando IV, non Ferdinando V che è qui, Ferdinando IV, e vedete che quante analogie e i movimenti. E ricordatevi che Accettura, come tutti gli altri magici che abbiamo visto nel Mezzogiorno, erano nel Regno di Napoli e nei paesi si imitava quello che accadeva a Napoli. Quindi il modello è quello. Allora, l'albero del maggio, l'albero arcaico, può essere. L'albero della cucchiaia via lontana, può essere. Se avrò tempo e modo, poi nel libro che manderò vi fornirò tutti i riferimenti che dal Medioevo ad oggi parlano delle cuccagne. L'accettura, il maggio è un albero della cuccagna, che ha subito modificazioni e trasformazioni, compresa l'albero della libertà francese, compresa tutti una serie di elementi. Però cosa è rimasto? È rimasto questo evento che è centrale nella cultura lucana, che è diventata modello perché tutte le altre feste che prima si chiamavano alberi della cuccagna, come il maggio cintura nel 71 fino al 78 si chiamava albero della cuccagna, sono diventati culti arbori. Addirittura Satriano di Lucania, Urumita, che è il carnevale, è diventata la foresta semovente, mentre il riferimento è Sant'Onofrio nel culto che c'è nel Cilento. Capite? Questa c'è necessità di sognare. E sogniamo, se questo sogno è utile, perché no? Però non ascoltate gli specialisti, perché vi possono deludere, vi possono svuotare, sgonfiare dei miti che invece sono essenziali per rendere viva la festa. Vi ringrazio.